Le 18 in punto, ciao, un saluto a tutti e a tutte da Mattia Guastafiera. Benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare, come ogni giorno l'appuntamento con la redazione, la cronaca minuto per minuto dei fatti di questa giornata, giovedì 23 ottobre. Tanti fatti, tante notizie nel nostro menu di giornata. Un fatto succede tra poco alle 19 e noi ci saremo a Milano, la manifestazione per ricordare Luciana Ronchi, la donna uccisa ieri dall'ex marito in via Grassini, un'altra donna assassinata da un uomo che non accettava la fine della relazione, l'ennesimo femminicidio a Milano in poco tempo che ha toccato tantissimo la città, e noi ci andremo, saremo proprio lì insieme alla nostra inviata. Per la politica da giorni si litiga, si bisticcia sulla manovra, ancora sugli affitti brevi nello specifico, mentre i sindacati si muovono per contestare questa legge di bilancio, una legge di bilancio che appare ormai chiaramente senza crescita e senza respiro. Avete sentito nei nostri spazi anche l'intervista a Maurizio Landini, il leader della CGIL, intervistato da Massimo Alberti. Oggi noi abbiamo sentito l'USB che prepara un nuovo sciopero generale. Poi tante altre cose di cui parleremo, ci sono i movimenti popolari dal Papa in udienza, uno degli appuntamenti del Giubileo, significativo ovviamente che i movimenti vengano ricevuti da Papa Leone XIV, c'è anche Vittorio Agnoletto, con loro ci collegheremo. L'udienza è proprio in questi minuti e poi una notizia che è arrivata poco fa sulle agenzie ha del clamoroso, almeno per quello che può evocare a tutti quanti noi. Riguarda l'NBA, il campionato di basket professionistico, il più importante campionato di pallacanestro del mondo, e a quanto pare la mafia italo-americana si sarebbe infiltrata, la mafia di New York si sarebbe infiltrata dentro l'NBA con un giro di scommesse in cui sarebbero coinvolte almeno 3 famiglie di mafia nelle scommesse illegali appunto tra le squadre dell'NBA. Ne parleremo anche di questo. Ma oggi, ascoltatori e ascoltatrici, la parola del giorno è sanzioni, le sanzioni europee contro la Russia. Oggi viene approvato il 19° pacchetto dal Consiglio europeo e vedremo se ci sarà anche una misura sugli asset russi congelati, ma soprattutto le sanzioni, per la prima volta, degli Stati Uniti contro il petrolio russo, contro le 2 maggiori compagnie petrolifere russe, si chiamano Rosneft e Lukoil. Una mossa che arriva dopo che è sfumato l'incontro di Budapest con Putin, almeno sembra essere sfumato il vertice tra Trump e Putin, e che sembra suggerire in qualche modo un apparente cambio di linea di Trump, vedremo se poi sarà effettivamente così, ma una mossa che ha innescato già le prime conseguenze dall'altra parte del mondo, in Cina, perché la notizia arrivata proprio alcune ore fa è che le compagnie petrolifere statali cinesi hanno deciso di sospendere gli acquisti di petrolio russo trasportato via mare, lo dice Reuters in questa esclusiva uscita appunto pochi minuti fa. Di questo parleremo all'Orizzonte delle 20, ovviamente il nostro tema di approfondimento, ma ne parliamo già adesso, subito in apertura, insieme ad Alessia Amighini, professoressa di politica economica all'Università del Piemonte Orientale, che saluto, benvenuta professoressa.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, insomma, siamo rimasti abbastanza sorpresi tutti quanti da questa mossa cinese in conseguenza alle sanzioni americane. Ci chiediamo se, insomma, è davvero un cambio di linea di Pechino sul grande dossier ucraino, sui rapporti con la Russia. Lei come la legge?
Ma guardi, dobbiamo ragionare a caldo perché non è agevole mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Dunque, innanzitutto anche l'India ha preso la stessa decisione della Cina e prima, quindi questo ci sorprende meno, ma anche se l'India, devo dire, ultimamente ha giocato su più campi e in più campionati, per cui è molto interessante anche capire questo, e la Cina si è allineata a questa posizione. Però il tutto si inserisce in un insieme di strategie di sanzioni che non è chiaro, perché come lei ha detto e come giustamente pensiamo, gli Stati Uniti non hanno finora sanzionato. In realtà, andando a vedere, non è vero. Hanno sanzionato molto meno dell'Unione Europea, e del Regno Unito, che insieme appunto hanno coperto moltissimi dei trasporti, come dire, ombra di petrolio, no? La rete, il reticolo di navi di petroliere che portano il petrolio, sì, russo in modo, diciamo così, poco lecito, cioè girando le sanzioni, è enorme, è costituito da centinaia di...
Certo, e questo l'abbiamo visto, l'abbiamo documentato chiaramente. La Cina, però, insomma, che però, fa una mossa di questo tipo, in che modo si inserisce in tutto questo contesto?
Si inserisce, pare, dato che anche l'India ha seguito gli Stati Uniti soltanto su queste due, tenendo presente che ce ne sono almeno 300, adesso insomma sono in totale quasi 600, ci sono più di 350 navi che gli Stati Uniti non sanzionano, ne hanno sanzionate due. Ora, sono grandi, è vero, però sono due su 359, per cui è anche molte meno di quelle già sanzionate dall'Unione Europea e Regno Unito, per cui il fatto che India e Cina si siano allineate vuol dire che probabilmente stanno cercando di esercitare, però ripeto, qui stiamo tutti, diciamo, immaginando senza avere un set informativo completo, stanno cercando di fare pressione su Putin in modo concertato, scegliendone due grandi, ma senza colpire davvero il tallone d'Achille di Putin, che è tutte le centinaia di navi che consentono alla Russia di sopravvivere.
Chiaro.
Questo non si vuole fare, perché probabilmente sarebbe un boomerang, è evidente. Ora, quindi un segnale di allineamento certamente è stato deciso prima, non è che l'India e la Cina abbiano deciso, probabilmente hanno deciso già prima di muoversi in modo coordinato. Ecco,
molto significativo, professoressa,
sì.
un primo passetto, possiamo definirlo così?
Così pare, sì, perché la Cina non ha assolutamente convenienza che tutto questo continui, assolutamente no, preferisce essere, come dire, più vicina nella reazione al disastro che Putin ha combinato e mantiene da anni rispetto agli Stati Uniti e a questo punto anche all'India, nel senso che preferisce rimanere dalla parte giusta della storia.
Perfetto, professoressa, la ringraziamo molto per questa prima interpretazione, insomma, necessaria rispetto a questa notizia che è piombata nel mezzo del pomeriggio e immaginiamo genererà diverse valutazioni anche nelle prossime ore. Grazie davvero, professoressa.
Esatto. A voi, buonasera.
Alessia Mighini, professoressa di politica economica all'Università del Piemonte Orientale, con altri ospiti. Questo sarà ancora il nostro tema di approfondimento all'orizzonte delle 20, come anche quello che accadrà in Europa. E saluto il nostro corrispondente, il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini. Ciao Fede.
Ciao, buonasera Mattia.
Perché oggi c'è il Consiglio Europeo e lì invece di sanzioni siamo ormai al 19° pacchetto, ma soprattutto si attendeva di capire se si arrivasse anche a una sorta di mossa finale sugli asset russi congelati, i beni russi congelati in Europa, che sarebbe anche questa una decisione inedita e clamorosa. Che cosa stanno decidendo?
Sì, ecco, si è iniziato questa mattina a discutere con Zelensky, c'è stato un primo scambio di battute, poi dopo la palla è tornata ovviamente ai leader, ai 27 leader. Sulla questione dei beni russi mobilizzati si è deciso poi di fermarsi per non trascinare al momento le discussioni, si ritornerà sull'ora di cena. E questo perché ci sono ancora le resistenze, da un certo punto di vista legittime, da parte del Belgio, è l'unico che in questo momento si oppone in maniera costruttiva, ma vuole garanzie, perché effettivamente la decisione sui beni congelati, beni mobilizzati russi, è molto pesante per il Belgio e ha bisogno di una serie di garanzie che al momento non considera.
Perché? Spiegacelo, è così importante per il Belgio e perché si parla di violazione del diritto internazionale se l'Europa dovesse prendere una decisione di questo tipo sui beni russi?
Sì, allora, prima di tutto bisogna ricordare che si tratta di circa 140 miliardi di euro che sono della Banca Centrale Russa fondamentalmente e sono quasi tutti sul territorio belga, prima di tutto. Punto secondo è che chi si dovrebbe occupare di questi prestiti appunto per l'Ucraina, quindi gestire i beni mobilizzati e poi trasformarli in prestiti, è un'azienda che ha sede proprio a Bruxelles, quindi sarebbe il Belgio a dover prendersi carico dei rischi legali e finanziari. Ora, No, è molto complessa l'architettura di questo schema, perché non si tratta, e bisogna ricordarlo, non è una confisca, non è una confisca di beni che la BCE ha già considerato essere molto rischiosa per la stabilità dell'euro, ma questa architettura che si metterebbe in piedi, e che dovrebbe essere la Commissione a definirla, tra l'altro, quindi il Consiglio dovrebbe dare il mandato alla Commissione di definirla, farebbe passare tutto da questa azienda, insomma da questa agenzia, e il Belgio ha bisogno che tutti quanti si prendano i rischi nel caso in cui in futuro dovessero venire fuori qualsiasi tipo di rimostranza, qualsiasi tipo di appunto rischio legale anche da questo punto di vista.
Sarebbe comunque uno strumento che produrrebbe dei danni effettivi all'economia russa, potrebbe cambiare in qualche modo, essere decisivo per il futuro?
Beh sì, Zelensky poco fa durante la conferenza stampa ha ricordato che la Russia teme molto, anche se tende a minimizzare, e sappiamo appunto qual è il tipo di propaganda russa, insomma come funzionano i messaggi del Cremlino, tende a minimizzare, ma l'impatto sarebbe molto grosso, e soprattutto sarebbe molto importante anche per l'Ucraina. Già chiedendo insomma delle domande sulle scadenze, Zelensky diceva che sarebbero necessari già dal 2026, addirittura dalla prima parte del 2026. Sembra improbabile, anche lui poi ha detto che poi vedremo, perché ovviamente tutto dipende dai paesi membri, ma la riparazione, poi cosa significa questo appunto riparazione, anche questo da vedere, è decisivo sia per l'Ucraina e indirettamente ovviamente anche per la Russia.
Ok, perfetto Federico, è chiaro il quadro, avremo una decisione, insomma quando ce la dobbiamo aspettare?
Beh, allora questa sera si ritorna sul tema, quindi sull'ora di cena, probabilmente parteciperà una parte delle discussioni anche Christine Lagarde della BCE, e entro la serata dovremmo avere una risposta, insomma, se ci sarà nelle conclusioni del Consiglio.
Perfetto, perfetto, ovviamente di questo parleremo anche noi all'orizzonte delle 20, se avremo notizie in merito anche decisioni definitive. Grazie Federico Baccini, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro.
Federico Baccini, collaboratore da Bruxelles. Questi gli elementi in campo che abbiamo già iniziato, insomma, a illustrarvi in questa prima ora dell'orizzonte, ne parleremo poi dopo in notiziari. Avremo modo e tempo, magari anche con notizie più certe e definite, sul grande capitolo che riguarda la guerra in Ucraina e le sanzioni che potrebbero in qualche modo, sia dal lato europeo che da quello statunitense, forse anche cinese in questo caso, cambiare qualcosa nelle prospettive future, nelle relazioni diplomatiche, soprattutto con la Russia. Ma veniamo adesso alla manovra, la notizia italiana principale di questi giorni, almeno per quello che riguarda la politica. Come ogni giorno ormai da tempo a questa parte ci sono tante notizie sui contenuti della legge di bilancio che è arrivata in Parlamento, e si ha spesso la sensazione, insomma, di perdersi tra le varie misure, i contributi delle banche, il taglio dell'IRPEF, altre misure. In questi giorni la maggioranza litiga soprattutto sugli affitti brevi, sull'incremento della cedolare secca dal 21 al 26%, ma al di là di quello che sono queste micro misure su cui insomma ci si concentra in queste ore, l'aspetto generale ormai chiaro è che si tratta di una manovra dal respiro corto, con pochissima crescita, improntata all'austerity, che non libera risorse appunto. Anzi, molti settori sono preoccupati dai possibili tagli. Gli ultimi ad alzare la voce proprio poche ore fa sono stati i comuni, che hanno scritto a Giorgetti, hanno chiesto un incontro perché dicono sono a rischio i servizi essenziali. E i sindacati contestano la legge di bilancio dal giorno 1. Avete sentito Landini nei nostri spazi, intervistato da Massimo Alberti. Vi facciamo sentire ora il commento di Guido Lutrario dell'USB. USB, sindacati di base che tra l'altro hanno indetto una nuova giornata di sciopero generale per il 28 novembre. E dopo parliamo di affitti brevi, intanto Guido Lutrario dell'USB.
Allora, noi abbiamo oggi proprio riunito l'esecutivo nazionale, abbiamo indicato già la data dello sciopero generale, che per noi potrebbe essere il 28 novembre, dico potrebbe perché abbiamo in programma un'assemblea nazionale dei delegati e delle delegate a Roma il 1 novembre, e lì ratificheremo questa decisione, uno sciopero generale contro quella che abbiamo definito la finanziaria di guerra, perché al di là di quello che c'è dentro questa manovra finanziaria conta molto quello che c'è fuori, cioè i fattori che hanno condizionato le scelte economiche del governo, che sono quelle a monte, la clamorosa scelta di dedicare tante risorse all'acquisto e alla costruzione di nuovi armamenti, che ovviamente condiziona poi l'utilizzo delle risorse rimanenti a un programma fortemente ridimensionato. Non c'è dentro questa finanziaria un recupero effettivo di tutto quello che è stato tagliato alla sanità, al di là dei miliardi che sono stati stanziati. Bisogna vedere il taglio nel corso di questi anni, di che proporzioni è stato, per poter stabilire se guadagniamo o perdiamo, ed è evidente che perdiamo, e perdiamo tantissimo. C'è la scelta di aumentare l'età pensionabile, non c'è un'inversione di tendenza, ma al contrario si continua con la rottura di quel meccanismo redistributivo che il sistema fiscale dovrebbe consentire. Invece di favorire la redistribuzione, c'è un continuo appiattimento del prelievo fiscale, per cui chi sta male sta sempre peggio, e chi invece gode di ottimi risorse economiche viene protetto da questo governo. Poi c'è questa manovra finta sulle banche, che in realtà non costituisce un prelievo sugli extraprofitti, ma una formula per cui alla fine dei conti le banche andranno a guadagnare da questa finta operazione caritatevole nei confronti della popolazione, un'ulteriore sottrazione di risorse alla popolazione che possiamo dire le banche stanno affamando, perché i dati sui salari ormai li ha colti anche il Presidente della Repubblica, ormai non c'è più nessuno che non si renda conto dell'emergenza salariale, tranne il governo Meloni con i suoi interventi sul cosiddetto ceto medio. Ma poi quando andiamo a fare i conti sul taglio dell'IRPEF per alcune aliquote, alcuni settori, stiamo parlando di qualche euro mensile, quindi sostanzialmente è tutto fumo quello che vende questo governo, anche su quella parte ridotta di risorse che sembrerebbero destinate al paese. Poi c'è la deindustrializzazione, che adesso ci sono i ministri, concludo su questo, ci sono i ministri del governo Meloni che dichiarano esplicitamente che l'industria nel nostro paese è perduta. Ai tavoli ormai sono, parlano chiaro, no? Non c'è più nessuna speranza, tranne la conversione al settore militare, che sembra l'unica carta, noi lo denunciamo ormai già da 2 anni, che è l'unica carta che questo governo vuole giocarsi, investire sulla guerra per provare a salvare un po' dell'economia del paese, ma è un futuro da incubo quello che ci stanno proponendo.
Nel frattempo, Guido Lutrario, una battuta al volo sul fatto che questo esecutivo non accenna a diminuire, insomma, il grado di contrasto e criminalizzazione al dissenso. Si era detto che se sarebbe andati contro lo sciopero dello scorso 3 ottobre per Gaza e la flottiglia, alla fine il garante per i scioperi ha aperto un procedimento contro i sindacati, insomma un piccolo esempio, sì. Caso in grande di invece un clima che si respira.
Sì, non lo so se è tanto piccolo, perché insomma l'aggressione è pesante, e soprattutto per noi che siamo un'organizzazione che non dispone di tutte queste risorse economiche, le sanzioni ce le aspettavamo, perché la Commissione già aveva fatto cenno con un loro intervento nelle prescrizioni, aveva detto che l'articolo 2,7 della legge 146, che è quello che dice che lo sciopero si può fare indipendentemente da i preavviso, i giorni, le procedure particolarmente complesse di questa legge, quando sono in gioco i valori della Costituzione, quando il dettato costituzionale è in gioco. Noi riteniamo che non essere intervenuti per il governo Meloni sulla genocidio, non aver neanche protestato con Israele, non aver messo in protezione e non aver protestato per il trattamento riservato ai nostri concittadini, lavoratori e lavoratrici che erano su quelle barche della Global Summit Flottiglia, sia un attentato alla Costituzione, sia il non rispetto delle leggi fondamentali del nostro paese, e quindi più che legittimo il ricorso allo sciopero. Comunque ce l'aspettavamo. Io credo che questo governo sia in grande difficoltà per la prima volta. Le opposizioni di questo paese, quelle parlamentari, non sono state mai in grado di mettere seriamente in difficoltà il governo, anche perché poi sotto sotto dicono cose molto simili a quelle di questo governo. E queste mobilitazioni, questi movimenti, questi scioperi invece sì che hanno messo in difficoltà il governo Meloni. Io credo che dobbiamo continuare su questa strada, questo governo va cacciato via, è un problema per il paese, è un rischio per la nostra democrazia e per la nostra economia, e soprattutto se vogliamo salvare il futuro del paese e contemporaneamente anche il futuro di ognuno di noi, dobbiamo continuare a protestare, organizzarci, prepararci a nuovi scioperi e soprattutto non farci mettere paura.
Guido Lotrario dell'USB, questo è il quadro generale, l'impianto della manovra, poi dentro questa cornice ci sono le piccole misure su cui si bisticcia, colleghe Forza Italia sulle barricate, soprattutto su questa extra tassa sugli affitti brevi di cui si parla tantissimo. Allora, che cosa prevede, quali sono le novità, poi chissà se vedrà davvero la luce, e introduce appunto un aumento della tassa sulla cedolare secca. Questa misura è in sostanza, alla fine, il compromesso che si è raggiunto è una nuova articolazione dell'aliquota fiscale: 21% di cedolare secca solo sul primo immobile affittato in modalità breve, ma solo se senza intermediari, 26% su tutti gli altri immobili dati in locazione breve, facendo affidamento dunque a intermediari, ovvero Booking, Airbnb, insomma le piattaforme che tutti conosciamo. E si sta parlando allora tantissimo di questo, anche con toni parecchio alti. Saluto Sara Gainsford, giornalista e ricercatrice indipendente che da anni si occupa di politiche dell'abitare. Benvenuta Sara.
Ciao, grazie.
Allora, che effetto ti fa questo balletto sugli affitti brevi? Tu che segui da anni, insomma, le politiche e le affronti con serietà, sai quello che significa. Quando hai sentito di questo bisticcio, chiamiamolo così, che effetto ti ha fatto?
Ma oddio, in realtà, cioè, seguo con serietà, mi fa molto ridere, perché intanto, vabbè, non si riesce un po' ad andare oltre queste, diciamo, questioni, misure fiscali per un tema che chiaramente però è sociale, insomma, andrebbe affrontato da un punto di vista di emergenza abitativa, cioè quello degli affitti brevi. Questa questione, cioè, della cedolare secca, cioè va inquadrata appunto da un punto di vista, cioè di che cosa significa la cedolare secca per gli affitti, cioè qui, ricordando che questo strumento in realtà, cioè, era stato introdotto mi sembra alla fine degli anni 90, comunque anni fa, per far fronte soprattutto al fenomeno degli affitti in nero, quindi per agevolare, come dire, l'emersione di redditi da locazione di proprietari appunto che affittavano in nero. E però appunto poi in realtà è stata stiracchiata e quindi estesa a quella, quando oggi peraltro non c'è neanche più come dire motivo, perché comunque ci sono tanti altri strumenti per appunto tracciare il nero, gli affitti appunto in nero. Il tema è che in realtà non ha neanche senso aumentarla, cioè dal 20 al 21 al 26, ok, cioè c'è un tema di iniquità fiscale pazzesco rispetto alla, diciamo, la tassazione appunto della rendita, che è molto inferiore alla tassazione del reddito da lavoro, perché per anni appunto, cioè, poi era stata introdotta nel 2017 questa, diciamo, distinzione ridicola tra un uso che sarebbe stato così, diciamo, non imprenditoriale e invece un uso imprenditoriale delle case, ma l'uso non imprenditoriale era fino a 4 appartamenti, cioè, ma chi è che c'ha 4 appartamenti, no? E quindi erano tassati al 21%, quando la prima aliquota, cioè sul reddito da lavoro, è, no, del 23 fino a 15.000 euro. Quindi questo rende bene, cioè, l'idea di quanto ci sia questa iniquità, che poi favorisce appunto, diciamo, il predominio della rendita e quindi la crisi economica comunque che stiamo vivendo, perché ormai appunto, cioè, le città non sono più fatte per lavoratori ma solo per chi appunto riesce a appunto estrarre rendita dalle case. Quindi sicuramente il tema fiscale c'è. Cioè, quindi ok innalzarla, ma non è...
Sì,
cioè, non,
invece di concentrarsi su proprio questo balletto, insomma,
sì,
bisognerebbe ripensare il provvedimento, sì, da un punto di vista sociale in generale, no? A grande
rispetto. Nel senso, poi quello che dicono giustamente anche Ocio a Venezia, c'è, cioè, questo osservatorio sulla casa che, insomma, scrivono delle cose molto puntuali, hanno scritto stamattina, insomma, se qualcuno vuole andare a leggere, tutta un'analisi fatta molto bene del dibattito, peraltro un po' surreale, che c'è stato sui media. In realtà la cosa più logica da fare sarebbe, cioè, assimilare quel reddito al reddito appunto della persona fisica e quindi applicare un'aliquota IRPEF, cioè sui guadagni, il che consentirebbe anche una maggiore equità, paradossalmente, anche all'interno di, cioè, degli stessi di chi loca, perché poi non è che sono tutti uguali, cioè chi magari loca una casa ogni tanto in un'area rurale, no, perché deve pagare la stessa aliquota di chi loca Airbnb nel centro di Milano a Roma, per esempio? Quindi la cosa in realtà sarebbe invece gestibile tassando appunto diciamo gli introiti dagli affitti brevi come se fosse appunto un reddito generale della persona fisica e quindi applicando le aliquote corrispondenti a quel reddito guadagnato, cioè se tu guadagni migliaia di euro locando nel centro di Milano è giusto che tu sia tassato di più che non appunto a Frascati, cioè, per dire.
Sara, siamo in chiusura.
Vogliamo parlare di affitti brevi.
Siamo in chiusura di questa prima parte, ma visto che i toni sono stati molto accesi, insomma ci hanno colpito questa animosità nelle dichiarazioni da parte delle forze di maggioranza, come te la spieghi? Perché? Quali sono le categorie, insomma, di riferimento? Anche?
Sì, ma è un po' una questione culturale, anche perché poi in realtà c'è questa parte, questo uso delle parole, c'è, cioè, la prima casa, ma la prima casa di che? Cioè non è la prima casa, no, in cui si vive, e quindi stiamo già parlando di una fetta di popolazione abbastanza avvantaggiata perché ha come minimo due case. E poi il tema è che in realtà, cioè, gli affitti brevi turistici in Italia, diciamo, quelli, gli annunci su Airbnb sono 700.000, e però questa comunicazione che fa passare, diciamo, la questione della tassazione come se fosse la minaccia, no, in capo a tutti i proprietari di casa in Italia, cioè è passata un po' questa, capito?
Questo è il messaggio, è subito l'occhio poi passa, cioè, certo.
Esatto. Questo è il problema principale, che non riguarda tutti, cioè riguarda comunque chi davvero loca appunto a turisti nei centri turistici delle principali città, che è veramente, stiamo parlando, in realtà è un problema enorme, però in termini semplicemente numerici, di pochi proprietari, poche case che guadagnano moltissimo.
Certo. E giusto,
però, appunto, invece è passata la narrazione che c'è, no, l'attacco alla proprietà privata.
Giusto scardinarlo anche con te, Sara Gainsford. Grazie per essere stata con noi.
Grazie,
allora.
Grazie a voi. Grazie.
A presto, alla prossima. Sara Gainsford, giornalista e ricercatrice indipendente, soprattutto sulle politiche dell'abitare. E siamo arrivati alla fine di questa prima mezz'ora. Le notizie ora del giornale radio, il quadro della giornata, poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:36 minuti. Seconda mezz'ora dell'orizzonte. Per una notizia, insomma, che ha del significativo, fa un certo effetto vedere quello che è successo oggi a Roma. Fa un certo effetto anche sentire alcune parole pronunciate oggi dal Papa, da Papa Leone XIV, Papa Prevost. Perché oggi a Roma, nell'anno del Giubileo, è successo, insomma, questo, che sono stati ricevuti i movimenti popolari. Un momento significativo per chi spera che in un mondo migliore, che un mondo migliore sia possibile, nell'anno del Giubileo il Papa, dunque, che riceve i movimenti popolari, quelli che si battono da anni per la giustizia sociale, li ha ricevuti Leone XIV e ha usato parole importanti come "vi dicevo, terra, casa e lavoro sono sacri", ha detto, "salvare gente in mare, evangelo, non ideologia", e soprattutto si è rivolto agli stessi movimenti, ha detto "continuate, perseverate nella lotta", ha usato la parola lotta Papa Leone. Un lungo discorso interrotto da applausi e ovazioni, questo è stato, e lì ricevuto in udienza dal Papa c'era anche il nostro Vittorio Agnoletto, leader ovviamente storico dei movimenti. Ciao Vittorio.
Buonasera a tutti e a tutti.
Allora Vittorio, perché non è scontato quello che è successo oggi e appunto come vi ha accolto il Papa?
Beh, intanto precisiamo che l'udienza dal Papa è stato uno dei momenti del quinto forum dei movimenti sociali e popolari che si svolge qua a Roma, il terzo si era realizzato sempre in Italia, in Vaticano nel 2016, con Francesca, ed era stata Francesca a lanciare questa idea di un incontro tra movimenti sociali e la Chiesa, perché la Chiesa si prendesse anche proprio impegni con stabilisse relazioni continuative con questi movimenti sociali. C'era una grande curiosità di vedere se Leone avrebbe proseguito o no in questo impegno. Direi che il risultato è stato positivo. Siamo stati ricevuti in circa 70 in rappresentanza di decine di paesi di tutti i continenti. Allora, una prima differenza è questa. Leone non si è posto con un senso profetico, non si è posto con un atteggiamento, diciamo, di diventare lui il riferimento dei movimenti sociali come trascinatore, che era invece lo spirito che animava Francesco, che ha portato anche tanto entusiasmo ai movimenti, ma ha lanciato un altro messaggio: continuate nella vostra azione, la Chiesa c'è, io ci sono, sarò al vostro fianco. Quindi un atteggiamento di coinvolgimento, ma con modalità differenti.
Possiamo dire, se Francesco era in prima linea, il Papa Leone è sembrato accompagnarvi più che altro, è stato questo il messaggio, a fianco questo.
Sì, però voler anche essere un po' l'allenatore, cioè indicando gli obiettivi anche precisi. Intanto ritorna centrale il rapporto nord-sud del mondo. Leone dice che qui si va verso modelli nuovi, le vie tecnologie che però hanno bisogno, per esempio, ha fatto l'esempio di litio e di coltan, e queste stanno in Africa e i paesi occidentali fanno di tutto per fruttare queste risorse. Ha criticato anche chi addirittura organizza e prepara dei colpi di Stato per poter poi impunirsi di queste risorse. Chiarissimo è stato sulla questione della sicurezza. Certo, uno Stato ha il dovere di garantire la sicurezza ai propri cittadini, ma la sicurezza non si può realizzare disumanizzando altri cittadini, altri esseri umani. Una critica durissima che si è legata all'elogio di tutti coloro che svolgono un'azione a favore dei migranti, il salvataggio in mare e non solo. Poi c'è stato un passaggio particolare, direi che non dobbiamo farcelo sfuggire, dice in questo momento non solo gli stati ma anche i sindacati non sono sembrano in grado di garantire le popolazioni più povere, e quindi qui dice che, come avvenne nel passato, dove diversi settori della Chiesa collaborarono alle organizzazioni del lavoro, questo tema rilanciato, bisogna avere anche nuove strutture in grado di proteggere. Lui si riferisce molto anche a tutti i lavoratori informali che sono nel sud del mondo.
Sì. E Vittorio, per farlo, ha usato una parola, una definizione, insomma, che adesso io, leggendo le agenzie, mi ha colpito molto. Ha detto: perseverate nella lotta. Sappiamo quanto dibattito c'è stato in Italia, soprattutto sulle parole lotta, dissenso, rivolta sociale anche. Ci hai colto qualcosa di questo tipo in quel termine?
Beh, chi ci ascolta in maggioranza coglierà un elemento di grande novità. Io, avendo partecipato all'incontro precedente, dico che questi termini erano usati in modo chiaro e esplicito anche da Francesco. E infatti, quando lui usa quei termini, ripete più di una volta, si rifà al percorso tracciato da Francesco. E poi ha voluto anche lanciare dei messaggi specifici. Ha detto che ci riceveva dopo che arrivavamo in un pellegrinaggio che partiva dal centro sociale. Ecco, il centro sociale è un grande centro sociale, Spin Lab, occupato a Roma a rischio di sfratto. Ora che il Papa l'abbia citato in un discorso è un messaggio concreto. Non dubbio che questo Papa, continuando nella strada di Francesco, almeno per ora così sembra, spinge i movimenti a organizzarsi, a costruire reti e a perseverare nella lotta. Su questo non c'è assolutamente dubbio.
Ottimo, allora buon percorso Vittorio, buon percorso, buon rientro anche poi con le nostre frequenze.
Avremo la seduta finale, approvazione di un documento che poi va dato a tutti i movimenti sociali in Europa come elemento di confronto.
Perfetto, grazie Vittorio Agnoletto da Roma al Giubileo dei Movimenti, grazie. E come nella natura di questa trasmissione, facciamo un volo pindarico. dal Giubileo da Roma passiamo all'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti a New York, per una notizia di sport e di mafia e di criminalità organizzata che ha un po' dell'incredibile. È arrivata un po' nel mezzo del pomeriggio e ci ha sorpresi un po' tutti, o forse no, lo chiediamo al nostro ospite. Che saluto, Piero Guerrini, direttore della rivista Superbasket, benvenuto.
Buonasera a tutti voi.
Ciao Piero, allora che cosa è successo? La mafia di New York in un grande giro di scommesse illegali che ha colpito il più importante campionato di basket professionistico al mondo, l'NBA, 32 persone arrestate tra cui ex giocatori, allenatori, insomma cosa sta succedendo? Sembra di vedere altri contesti, magari più italiani o forse no?
Beh, intanto le inchieste sono due, una è legata alle partite truccate, quindi alle scommesse illegali sulle partite, perché ci sono anche le scommesse legali sulle partite, per quanto ovviamente i tesserati non possono assolutamente giocare. E poi c'è invece un'altra inchiesta su partite di poker truccate, in cui nella fattispecie l'allenatore di Portland, Chauncey Billups, è un ex giocatore ed ex assistente allenatore, Damon Jones, erano praticamente usati per attirare i giocatori a competere con dei personaggi famosi e ovviamente ricevevano delle quote per partecipare a queste partite truccate. Nel caso invece delle partite truccate è stato arrestato Terry Rozier, giocatore in attività, trentenne, che ha giocato già parecchio nella NBA e che ha guadagnato anche parecchio nell'NBA, per avere, in questo caso si parla di una partita o di più partite, c'erano già sospetti in passato su queste partite, in particolare una tra Charlotte dove giocava lui e i New Orleans Pelicans, e lui in quella partita aveva giocato solo 10 minuti, poi era uscito dal campo per una, a questo punto dobbiamo presumere, al infortunio non ben chiarito, e giocando solo 10 minuti aveva portato a un giro di scommesse di $259,000 sugli under fatti da lui, cioè su quanto poco avesse prodotto in quella partita.
Pazzesco, quindi non è per truccare il risultato finale, ma per agevolare le scommesse di chi scommetteva appunto su determinate statistiche in cui erano coinvolti, era coinvolto questo giocatore nello specifico.
Sì, ma perché ormai nel gioco e nelle scommesse in generale siamo oltre, e chi anche soltanto fa delle piccole giocate in Italia lo sa benissimo, il risultato è quasi secondario ormai nelle giocate.
Ecco, leggo le agenzie e leggo nomi che insomma italo-americani, le famiglie Gambino, Lucchese, Genovese, la mafia italo-americana, stiamo parlando di questo.
Sì, tra l'altro coinvolte tutte e tre, e pare che collaborassero addirittura in questa inchiesta. Sì. Cioè in questa truffa,
sì, in questa...
e questo è ancora più preoccupante
in questa associazione a delinquere,
secondo molti, sì. Anche secondo me, insomma, se davvero si sono messi assieme per lavorare in questo campo, vuol dire che l'affare era grande.
Ecco, un'ultima cosa, Piero, immaginiamo alzerà un grandissimo polverone, una polemica pazzesca negli Stati Uniti, già sta succedendo e ci troviamo di fronte anche a un passaggio importante per quella che è la storia dell'NBA, anche se le notizie adesso sono ancora le prime che stanno uscendo.
Sì, comunque la Lega ovviamente ha collaborato e sta tuttora collaborando, già investigava per conto proprio e cercava di controllare per conto proprio la questione delle scommesse. La NBA comunque è una lega in grandissima salute, è una lega che ha appena cominciato una stagione in cui sta già producendo grande spettacolo, sarebbe stato bello parlare soltanto di quello e di nuovi fenomeni come il francese Wembanyama, che è ulteriormente cresciuto e che stanotte ha giocato una partita spaziale, dimostrando di essere un giocatore senza limiti praticamente. considerati anche i suoi 2,25 metri di altezza.
Tutto io questo oscurato invece.
Sì, ma credo che supererà questi problemi esattamente come ne ha superati altri, in particolare alla fine degli anni 70, metà degli anni 70, quando era considerata sostanzialmente una lega di soli cocainomani. Certamente pone qualche dubbio. L'operazione dell'FBI, che era in corso comunque da tempo, ha puntato dritto su questa lega, che è una delle leghe, diciamo, meno ben viste dall'attuale governo statunitense.
Ma sì, questa anche per vedere
generare sospetti, sì, particolari.
No, certo, però si sa bene quelle che sono le posizioni di LeBron James e di altre grandi star dell'NBA, soprattutto nei confronti di questa amministrazione, ma in generale lo abbiamo visto nel corso degli anni, il loro attivismo anche in politica. Grazie Piero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Piero Guerrini, direttore della rivista Super Basket, e chissà cosa succederà dunque al basket americano. Notizie che, insomma, fanno venire in mente altri scenari ben più italiani, soprattutto nello sport, anche recenti. Ma adesso la notizia, la prima notizia che vi abbiamo voluto citare in apertura di trasmissione, in apertura dell'Orizzonte, la principale notizia da alcuni giorni a Milano, ma che ha avuto ovviamente un'accelerata anche per quanto riguarda, per quello che è successo ieri, perché ieri un'altra donna è stata uccisa a Milano da un uomo con cui aveva una relazione che non accettava la fine di quella relazione, l'ennesimo femminicidio. In questo momento c'è una manifestazione per lei, si trova nella periferia nord di Milano e lì per noi c'è Chiara Manetti. Ciao Chiara.
Sì, buonasera Mattia, come dicevi sono qui a Bruzzano, che si trova appunto nella periferia nord di Milano, perché il quartiere questa sera ha deciso di mobilitarsi contro la violenza sulle donne. Tra pochissimi minuti infatti partirà una camminata per Luciana Ronchi, la donna di 62 anni uccisa ieri mattina sotto casa dal suo ex marito Luigi Morcaldi di 64 anni, che ora è in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Secondo alcuni testimoni lui si appostava sotto casa, la seguiva, purtroppo però nonostante tutti questi allarmi ieri abbiamo dovuto aggiungere il nome di Luciana Ronchi a quello delle oltre 70 donne che secondo l'Osservatorio Nazionale di Non Una di meno sono state uccise dall'inizio dell'anno, e solo la settimana scorsa a Milano era stata uccisa Pamela Genini di 29 anni dall'ex compagno, che anche in questo caso non accettava di essere stato lasciato.
Luciana Ronchi e Pamela Genini, questi i due nomi che insomma ci colpiscono tantissimo in questi giorni, e per cui la città si è mobilitata tanto per Pamela Genini, soprattutto nel quartiere Gorla. Adesso questa altra manifestazione invece per Luciana Ronchi, quanta gente c'è? Vedi una risposta della città forte, importante di fronte a quello che accade?
Sì, sì, assolutamente, come per Pamela Genini le persone, i quartieri si stanno mobilitando, anche in questo caso diciamo la mobilitazione è partita dal basso, l'iniziativa di questa sera è stata promossa dal Municipio 9, da Abitare Società Cooperativa. Parteciperà anche il sindaco Giuseppe Sala, la Camera del Lavoro di Milano e tante realtà sociali del territorio, e si partirà appunto da via Grassini, che è il luogo in cui è avvenuta l'aggressione, e si arriverà in piazza Bruzzano, un percorso simbolico per ricordare Luciana. E a proposito di realtà, Mattia, se sei d'accordo, io farei parlare chi è effettivamente vive questi quartieri e aiuta le donne proprio in questi territori, perché qui con me c'è Valentina Lucia Fontana, che è la coordinatrice del Centro Milano Donna del Municipio 9, che è uno spazio di ascolto e di sostegno alle donne, che offre supporto psicologico, legale e di orientamento. Buonasera Valentina, grazie per essere con noi.
Buonasera a tutti e a tutte.
Allora Valentina, partiamo dalla camminata di questa sera, è una risposta che appunto dicevamo è partita dal basso. Che significato ha per voi questa mobilitazione collettiva?
Ovviamente ci sarebbe piaciuto non doverla fare, e il punto è che noi, lavorando sul territorio quotidianamente, è un po', purtroppo non è, ci mobilitiamo perché appunto c'è stato l'ennesimo femminicidio. Chi è a contatto con il territorio e con le donne, come noi del Centro Milano Donna 9, diciamo che ormai è brutto da dire, ma ce lo aspettiamo quasi, no? Ogni giorno siamo in allerta, perché comunque se non è il femminicidio vediamo passare comunque tanta violenza sulle donne, ma in generale posso dire, proprio oggi riflettavamo su questa cultura, su questo sdoganare comunque proprio una dialettica, un modo violento, cioè lo vediamo proprio quotidianamente, e oggi per fortuna c'è ancora una parte di città, una parte di amministrazione come appunto il municipio 9 che cerca di attirare l'attenzione, perché in realtà poi le persone comuni fanno fatica, sembra sempre qualcosa di molto lontano, no? E invece succede sotto casa.
Ecco, appunto, come diceva Valentina, loro lavorano proprio sul territorio e ascoltano, accolgono le donne. Quindi volevo chiedere a Valentina, sì, il Centro Milano Donna appunto è un punto di riferimento per tante donne, che tipo di richieste ricevete più spesso?
Allora, guarda, noi nasciamo appunto proprio per il volere del comune, abbiamo gli spazi affidati tramite bando pubblico, siamo un'associazione Promise che si occupa appunto di empowerment femminile, e abbiamo il compito di creare un luogo sicuro di ascolto dove le donne fanno accesso a servizi più disparati, come anticipavi tu, appunto sostegno legale, sostegno psicologico, salute mestruale, ciclicità, la sartoria. Perché? Perché così abbiamo modo di entrare piano piano nel quotidiano delle donne. Quindi noi accogliamo donne di tutte, diciamo che si trovano in diversi periodi della propria vita, soprattutto donne con fragilità o che arrivano da percorsi di violenza o che stanno vivendo una situazione di violenza e fanno fatica a riconoscerlo. Perché? Perché il Centro Milano Donna 9 è in rete con tutti i centri antiviolenza sul territorio di Milano, e quindi noi facciamo da antenna territoriale per intercettare quelle spie di allarme che, sai, quando sei dentro a una situazione di violenza è sempre molto faticoso riconoscerla, avere il coraggio di fare un passo, no? E quindi noi accogliamo queste donne, le facciamo sentire al sicuro, intercettiamo situazioni magari d'allarme e insieme ai centri antiviolenza facciamo il collegamento, quindi colleghiamo situazioni di pericolo e indirizziamo le donne ai centri antiviolenza, che sono dei presidi fondamentali sul territorio di Milano, anche loro purtroppo molto oberati, perché è un'emergenza, cioè quando noi parliamo di emergenza è veramente un'emergenza, e i due femminicidi in 48 ore ce lo dicono.
Sì, sono una dimostrazione chiara, fare rete sociale, non lasciare sole queste donne, riuscire a entrare nel loro quotidiano, lo spiegava benissimo la tua ospite, che ringraziamo. E prima di salutare e ringraziare anche te, ti chiedo, non è una manifestazione come tutte le altre, ovviamente, non è una manifestazione di protesta, c'è molto dolore visivamente, qual è il primo impatto che tu hai e che riesci a descriverci?
Beh, guarda, come nella mobilitazione per Pamela Genini proprio la scorsa settimana, c'è appunto tanta partecipazione, ci sono tanti volti, giovani e non, ci sono donne, uomini, ragazzi, ragazze che vogliono dire basta a questa emergenza, l'emergenza di cui parlava anche Valentina, e appunto adesso tra pochissimi minuti partirà questa camminata per probabilmente, come appunto ho potuto notare la scorsa volta per Pamela Genini,
sì,
le persone probabilmente si aggiungeranno man mano. Questa camminata attraversa i quartieri
della città, periferia nord di Milano. Grazie Chiara Manetti, buon lavoro, la risentirete in Metro Regione anche nel giornale radio, e di questo grande tema, il tema della violenza di genere, i femminicidi, di quello che possiamo fare noi, di quello che possono fare le istituzioni, la politica, di quello che può fare la società in generale. Domani dedicheremo gran parte delle nostre trasmissioni, tutto scorre, ma insomma ci sarà modo di parlarne anche con voi ascoltatori e ascoltatrici, anche con la direttrice Lorenza Ghidini. Subito linea esteri però adesso, e poi ci risentiamo dopo i notiziari.